Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti a Grand Tour. Come ogni domenica l'appuntamento è alle 15 su Radio 24. Un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio Valeria, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, rieccoci, buongiorno a tutti.
Questa settimana siamo in Abruzzo e allora comincio io nel raccontarvi che vi porterò con me all'interno di una riserva naturale, la riserva naturale di Punto Aderci. Siamo sulla costa e poi rimaniamo lì nei dintorni perché subito dopo andiamo a conoscere Vasto, che è una cittadina con spiagge bellissime, lunghissime, ma anche tanta storia da raccontare. E poi ancora, sempre nei dintorni, restiamo perché sul cammino di Celestino V ci fermiamo nell'eremo di San Bartolomeo, davvero particolare perché incastonato nella roccia. E in chiusura della seconda parte di Grand Tour entreremo nel Museo Nazionale d'Abruzzo. Alessandra, con te dove andiamo?
Noi pedaliamo lungo la ciclovia delle Rocche, un itinerario ad anello di 54 km con partenza e ritorno a Rocca di Cambio nel parco regionale Sirente-Velino, un percorso senza un particolare dislivello su un altopiano tra testimonianze storiche ma anche memorie di set cinematografici, è inserito insieme ad altri 56 percorsi in un progetto che si chiama Viaggio Italiano alle vie del bike del Ministero del Turismo. E poi un itinerario tra mare e montagna che interessa soprattutto la provincia di Chieti, e la bellezza dell'Abruzzo in bicicletta è proprio questo: riuscire a cambiare velocemente gli scorci, a passare dal profumo di salsedine a quello dei boschi e delle piante ad alta quota. Quindi un percorso anche impegnativo per le nostre gambe. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
Allora sì, Alessandra, chiuderemo la puntata scoprendo un itinerario in cui il nome sintetizza in qualche modo il luogo e la declinazione che daremo al nostro viaggio. Parleremo infatti del Cammino d'Abruzzo, che è un viaggio a piedi di circa 700 km che si sviluppa ad anello, si parte e si arriva a Pescara, ed è un cammino che ci porta alla scoperta praticamente di quasi tutte le peculiarità di questa regione. Ed è un viaggio a piedi che non deve spaventare, insomma, per la sua lunghezza totale, quindi 700 km, perché è anche diviso, diciamo, in sei diverse porzioni, ognuna con le proprie e diverse appunto caratteristiche. Poi scopriremo in chiusura dei percorsi di trekking, diciamo nel confine tra Abruzzo e Lazio, ci sposteremo a Civitella Alfedena. Lì c'è anche il Museo del Lupo e da qui parte un'escursione che ci porterà in Val di Rose tra, insomma, bellissimi panorami, caprioli ed endemismi tutti da scoprire.
E dunque, come sempre, ormai siamo una certezza per tutti voi che ci ascoltate, come sempre la scelta è davvero molto molto ampia. Noi siamo pronti, venite con noi. L'Abruzzo ha carattere cantonale, deve essere veduto, ricercato di valle in valle, in 100 piccole capitali dei monti. Questa è solo una delle definizioni che Guido Piovene ha dato di questa regione, incastonata nel centro-sud. Il nostro viaggio comincia dalla costa. Entriamo nella riserva naturale di Punta Aderci. Alessia Felizzi è la coordinatrice della cooperativa Cogextre che gestisce la riserva.
La riserva di Punta Aderci si estende per 6 km di costa, è una riserva costiera, quindi non è una riserva che tutela anche la parte marina, anche se stiamo provvedendo a istituire un vincolo di protezione anche a mare, però per adesso è una riserva quindi costiera istituita dalla regione Abruzzo e interamente nel comune di Vasto, quindi la parte sud della regione Abruzzo. Quasi al confine con il Molise.
Quali caratteristiche ha la riserva?
Allora, è un'area di costa lunga e stretta che alterna spiagge di sabbia con il tipico habitat dunale, che sono degli habitat ovviamente fortemente a rischio di estinzione, quindi di grande pregio naturalistico. Che alterna poi anche delle spiagge di ciottoli con scogli e promontorio che proprio dà il nome alla riserva, che è il promontorio di Punta d'Erci, alto circa 26 metri sul livello del mare, che è gettante sulla costa e che divide, diciamo, la riserva in due fasce di spiagge, divide, diciamo, la spiaggia, l'ambiente dunale da quello più ciottoloso, ed è il punto di affaccio preferenziale, è proprio un balcone, io lo chiamo il balcone d'Abruzzo, un balcone sulla regione, ma più che sull'Abruzzo è proprio sul centro Italia, in quanto dal promontorio è possibile avere lo skyline di tutte le montagne del centro Italia, dalla Maiella che è alta 3000 metri al Monte Camicia della catena del Gran Sasso, le montagne gemelle, e nelle giornate terse dal promontorio si vede anche il Conero, quindi siamo a distanze abbastanza consistenti rispetto all'Abruzzo.
Dal punto di vista della flora e della fauna?
La riserva, fortunatamente, grazie anche a uno storico vincolo paesaggistico e al fatto che è stata tutelata dal passaggio del treno, quindi diciamo il vecchio tracciato ferroviario che adesso è stato dismesso è il sentiero principale della riserva, si è conservata tout court come era in origine, quindi è un ambiente costiero naturale, non antropizzato, non modificato dall'uomo, così come madre natura crea, ecco. Per questo ci sono le falesie sia attive che non più attive, quindi che si dicono morte appunto. Le falesie aggettanti sul mare, l'habitat dunale, la spiaggia con tutta la sua vegetazione e anche luogo privilegiato per la nidificazione di alcuni limicoli che nidificano proprio sulle spiagge come il fratino.
Che poi è anche il vostro simbolo.
Sì, esatto, insieme allo sparto pungente che è questa tipica pianta che cresce sulla duna e che edifica proprio la duna.
Che tipo di turismo accogliete?
Allora, la riserva di fatto non ha nessun vincolo di numero limitato di accessi, è una riserva aperta e di libera fruizione. Il tracciato che oggi è anche diciamo il percorso dell'ex tracciato ferroviario, oggi è anche la via verde della Costa dei Trabocchi, cioè la pista ciclabile che collega da San Salvo a Ortona, quindi ben 40 chilometri di pista ciclabile, tutta sul vecchio tracciato ferroviario. Quindi la riserva è penetrata da questa ciclovia, diciamo. Il turismo di massa in realtà non c'è perché si seleziona automaticamente, perché chiaramente dentro la riserva non ci sono concessioni balneari, è tutta spiaggia libera, non ci sono servizi se non il minimo essenziali nella spiaggia, diciamo quella più strutturata, che è la spiaggia di Punta Penna, quella di sabbia, dove c'è un minimo di servizi, ma per il resto non c'è nulla nella riserva, è proprio senza nessun tipo di attività antropica, quindi c'è una selezione naturale. Chi preferisce una spiaggia più attrezzata sicuramente non frequenta la riserva.
Quali sono le attività proposte?
Allora, noi in estate abbiamo tre punti informazioni aperti dove appunto diamo tutte le informazioni sulla riserva, sulla percorrenza del sentiero, sulle norme per l'accesso, anche se l'accesso è libero, ripeto. Dopodiché abbiamo in due punti informazioni, abbiamo sia il noleggio delle canoe che dei SUP e anche il noleggio delle mountain bike per percorrere appunto il sentiero della Via Verde.
Qual è la particolarità di questo parco?
Ma è già particolare il fatto che ci sia una riserva costiera in Abruzzo, che è famoso di più come regione dei parchi montani, insomma, dei parchi e delle montagne. Ma la caratteristica più saliente è forse quella che appunto, come dicevo, sul promontorio, dal punto panoramico del promontorio di Punta d'Erci, essendo la riserva orientata sull'asse est-ovest, è possibile vedere del tramonto dietro le montagne del centro Italia, quindi dal promontorio si può vedere tutto lo skyline al tramonto delle montagne. In lontananza a volte ci sono dei colori spettacolari.
Siamo in zona perché andiamo a Vasto, bellissime spiagge ma anche tanta storia. Con noi il sindaco Francesco Menna.
Vasto si trova nel sud dell'Abruzzo e confiniamo con il Molise. Siamo vicinissimi alla Puglia, a mezz'ora, 40 minuti di macchina dall'ingresso, dalle porte principali della Puglia, e diciamo vicini anche alla Campania tramite la Trignina, quindi alla regione Campania, della parte diciamo sud-est della Campania, quindi tutti i comuni che fanno parte della parte sud-est della Campania.
Sindaco, definisca Vasto in poche parole.
Ma è una città accogliente, che ha due mani per abbracciare, due orecchie per ascoltare e un sorriso bellissimo per mettersi subito in sintonia con chiunque.
Tracciamo un po' la storia di Vasto e anche le tradizioni.
Allora, diciamo che la storia della città è un comune intanto di circa 43.000 abitanti che d'estate cresce, si quadruplica fino ad arrivare a picchi altissimi di 170-180.000 presenze. Ha un'origine antichissima che risale diciamo all'antica, alle prime popolazioni greche, frentane, e successivamente un municipio romano anticamente chiamato Istonium, naturalmente un borgo marinaro con il relativo porto sull'Adriatico. Subì una distruzione importante da parte dei Longobardi nel Medioevo e poi fu ricostruita attraverso la famiglia importante dei Caldora. Divenne di possedimento dei Davalos, come il resto d'altronde del regno di Napoli, e passò sotto il controllo quindi della Spagna. Con i Davalos fu costruito l'importante Palazzo Davalos, che è proprio al centro di Vasto, che attraverso il quale si amministrava la città e si era attenti agli attacchi via mare. E anche se ce ne fu uno importante a metà del 1500 da parte dei turchi che devastarono appunto il palazzo, che fu ricostruito, e con il passaggio al regno di Napoli si ebbe l'elevazione della città, diciamo del comune di Vasto, al rango di città. Il nome antico di Vasto è Istonium, il nome diciamo di quando era impero romano. E la denominazione attuale di Vasto deriva dal longobardo che è Guasto, ovvero il Gastaldato, che era una suddivisione del territorio, ma soprattutto perché con il Guasto Demone si ebbe questa denominazione anche della città, ma soprattutto come suddivisione territoriale.
Come si presenta dal punto di vista architettonico?
Sì, diciamo allora che intanto Vasto ha il più antico sito archeologico d'Abruzzo, contenuto nel Palazzo Davalos, che è il museo archeologico, e oltre al sito archeologico all'aperto, che sta nell'area del convento di della chiesa di Sant'Antonio, dove è famoso il mosaico del Nettuno, oltre ai resti archeologici che sono diffusi nell'area di Punta Penna. Lo stile architettonico è tipico di palazzi come il Davalos, il Castello Caldoresco, le torri che sono nel centro di Vasto, che sono fondamentalmente palazzi medievali, oltre a chiese che risalgono intorno al 1100-1200, come l'antico convento agostiniano, che oggi è la chiesa di San Giuseppe. È caratterizzata poi naturalmente da palazzi anche antichi che risalgono al 1700-1800, in particolare famoso è quello che è al centro storico, che è appartenuto alla famiglia Mattioli, che ci è stato donato del famoso banchiere umanista Raffaele Mattioli.
Ci sono degli appuntamenti tradizionali?
Sì, c'è il Toson d'Oro, che è la festa diciamo tradizionale attraverso cui si si rievoca la cerimonia di consegna della collana del Toson d'Oro. Intorno al 1700 il marchese Davalos dava al principe Fabrizio Colonna. Ogni anno rievochiamo questa tradizione antica, storica della città. Dopodiché c'è la famosissima sagra delle campanelle, la festa delle campanelle a Ferragosto, il giorno di San Rocco, dove la città viene immersa in un fiume di persone che vengono a acquistare le campanelle di ogni tipo di raffigurazione artistica. C'è il premio Vasto, che è uno dei più antichi premi relativi all'arte moderna e all'arte contemporanea, dove espongono diversi artisti. Altri momenti fondamentali sono ad esempio la rievocazione della sciabica, quindi della pesca a mare attraverso le reti, che viene curata dall'associazione locale di Marinai d'Italia, e poi le festività patronali di San Michele con il relativo concerto e fuochi d'artificio.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Abruzzo, riprendiamo il nostro giro senza allontanarci troppo, andiamo a scoprire l'eremo di San Bartolomeo sul cammino di Celestino V. Paola Di Martino della cooperativa Mai Ambiente, che organizza escursioni proprio alla scoperta di questi luoghi. She's the kind of girl who smashes herself
down in the night. L'eremo di San Bartolomeo si trova nel comune di Roccamorice, in provincia di Pescara, e siamo in pieno Parco Nazionale della Maiella. È all'interno di un vallone con delle pareti verticali che sono frutto dell'erosione dell'acqua, e si trova proprio incastonato all'interno di una balconata naturale. La costruzione è proprio a metà ricavata dalla roccia, che poi per l'altra metà è stata chiusa da una costruzione artificiale. Ed è composto da due locali principali. Il primo, una chiesetta con l'altare e la nicchia in cui si trova la statua di San Bartolomeo, è un secondo locale dove è ricavata una piccola cella eremitica.
A che epoca risale l'eremo?
Non abbiamo un'indicazione precisa della sua origine, ma sappiamo che già a metà del XIII secolo era frequentato da Pietro da Morrone, uno degli eremiti più importanti che hanno vissuto tra le montagne del Morrone e della Maiella, che ha edificato o recuperato diversi eremi, tra cui questo di San Bartolomeo. Molto probabilmente la struttura esisteva già, perché era uso di questo Pietro da Morrone anche magari andare in eremi già frequentati o già esistenti, o addirittura venivano donati ad egli delle proprietà che potevano avere anche questi piccoli luoghi di culto. Comunque, epoca medievale, ecco.
Quali sono i percorsi per arrivarci?
Allora, l'eremo si trova appunto all'interno di questo canyon, che in quel punto prende il nome di Vallone di San Bartolomeo, e lo si può raggiungere da due sentieri. Uno che parte appunto dal versante nel comune di Roccamorice, molto bello perché, oltre che a dare una panoramica sulla valle, appena prima di entrare all'eremo scende per delle scalette ricavate nella roccia, entrando in una piccola galleria che, appena termina, all'improvviso ci fa vedere questo eremo incassato nella roccia. C'è poi un altro punto di accesso che invece arriva dal versante opposto, tra Caramanico e Abateggio. Si scende poi in questo vallone attraverso un sentiero, e da quest'altra parte invece si ha una visuale dell'eremo nella sua interezza, che quasi si mimetizza. Per chi non conosce il luogo, all'inizio, da lontano, dall'altra parte del vallone, si fa quasi fatica ad individuarlo, tant'è che quando noi facciamo le visite spesso facciamo un gioco: indovina dove è l'eremo, perché davvero si mimetizza, perché è fatto della stessa roccia di cui sono fatte le pareti rocciose. Però una volta che lo si individua, si capisce come questa struttura sia perfettamente completamente integrata all'interno della parete naturale. Ed è spettacolare vedere l'eremo quando nel pomeriggio viene illuminato dalle luci del tramonto, perché questa roccia assume questa colorazione tra il rosa e l'arancio ed è davvero meraviglioso.
Come si svolge l'escursione?
Allora, l'eremo, come abbiamo detto, si raggiunge tramite dei sentieri di montagna, quindi ovviamente bisogna avere un minimo di preparazione per camminare su dei sentieri che presentano in alcuni punti un fondo un pochino scosceso e avere il giusto abbigliamento, quindi ovviamente di base ci vogliono delle scarpe da trekking possibilmente. E l'eremo si può raggiungere tramite escursioni giornaliere, quindi a seconda di dove si parte l'escursione può avere una durata da un'ora a tre ore, oppure l'eremo si trova su un tracciato, un cammino di più giorni che si chiama Cammino Grande di Celestino. Perché Celestino? Parliamo di Celestino V, il Papa che viene ricordato per la sua abdicazione ad appena 5 mesi dalla sua elezione, che fu Pietro da Morrone, cioè colui che poi ha reso anche celebre questo eremo e gli altri eremi della Maiella, e da lui il Parco Nazionale della Maiella ha dedicato un cammino che unisce gli eremi dove lui ha vissuto ed altri luoghi di culto della Maiella. C'è stato un cammino all'origine di 6 tappe interamente nel Parco Nazionale della Maiella, adesso questo cammino è stato esteso, parte dall'Aquila ed arriva ad Ortone ed è diventato un cammino di 13 tappe. Quindi, come dicevo, l'eremo si può visitare o tramite escursioni giornaliere, oppure se qualcuno è appassionato di cammini, è allenato ed è abituato a fare queste esperienze di trekking di più giorni e vuole un'esperienza ancora più immersiva, si può fare anche questo cammino e questo eremo lo si incontra lungo questo cammino di più tappe. So darling, let go of her hand, 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 let go of her hand.
Il nostro giro si chiude all'Aquila, il Munda e il Museo Nazionale d'Abruzzo. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo all'Aquila a scoprire il Munda, che è l'acronimo che sta per Museo Nazionale d'Abruzzo. È un museo che ha avuto almeno 2 vite. Perché ha infatti una storia molto antica, in quanto è nato nel 1951 nella Fortezza Spagnola, che è uno spettacolare edificio nato con una funzione militare e divenuto poi residenza del governatore e di nuovo sede di truppe nell'Ottocento e durante la Seconda Guerra Mondiale. E il Munda nasce come museo capace di raggruppare differenti raccolte museali. Nel 2009 è stato chiuso a seguito del drammatico terremoto dell'Aquila ed è, diciamo, risorto alla sua seconda vita, appunto, nel 2015, spostandosi di sede e insediandosi nel complesso dell'ex mattatoio della città. Questo complesso, costruito nella prima metà del XX secolo, è stato a sua volta gravemente danneggiato dal terremoto e nel triennio 2012-2015 ha subito un'operazione di restauro e consolidamento, così da renderlo idoneo ad ospitare appunto il nostro museo. Il Munda, cresciuto nei decenni, è senza dubbio un museo molto ricco e molto articolato, che ospita opere e reperti che abbracciano un periodo storico estremamente ampio, dal Medioevo all'età moderna in pratica, con una selezione di opere che si pongono l'obiettivo, secondo me assolutamente riuscito, di raccontare l'identità, la storia e la ricchezza della cultura e dell'arte di tutto il territorio abruzzese. Allora, sintetizzare qui il contenuto del Munda non è una cosa facile, perché si tratta, come detto, non solo di un museo molto esteso, ma anche di un museo che prende in considerazione tipologie di reperti e di opere profondamente diversi tra loro. Of knowing that true love exists. Si comincia ad esempio con la sezione dedicata all'arte antica, che raccoglie reperti archeologici di Amiternum, Aveia e Paltinum. Si passa poi allo spazio dedicato al periodo medievale, nel quale è esposta una straordinaria collezione di Madonne, una serie unica di icone 200esche e un'altrettanto splendida esposizione di sculture in legno. ma si prosegue poi nella visita incontrando una sala interamente dedicata al 400, che raccoglie delle spettacolari pitture su fondo oro, dei dipinti e delle sculture in lignee, a cui segue uno spazio dedicato alle opere del 500 e a quello che raccoglie invece una sequenza straordinaria di tele del 600, per arrivare sino alla seconda metà dell'Ottocento con una raccolta di opere che testimoniano l'importanza dell'Abruzzo nel panorama dell'arte italiana a cavallo fra 800 e 900. Al di là di questa già ricchissima esposizione, di recente il Munda si è ulteriormente e straordinariamente, direi, arricchito grazie all'acquisizione del Parco Archeologico di Amiternum, che comprende l'area del teatro e quella dell'anfiteatro. Allora, si tratta di un sito antichissimo, di fondazione addirittura databile al Neolitico, che ha acquisito in epoca romana una straordinaria rilevanza, diventando una prefettura, e che ha basato il proprio notevolissimo sviluppo economico sull'allevamento all'inizio e poi sull'agricoltura. I resti dell'area che possiamo oggi visitare sono splendidi e comprendono appunto un grande anfiteatro capace di quasi 5.000 posti a suo tempo dedicato a spettacoli di intrattenimento ed un teatro di età augustea del quale sono arrivate sino a noi solo parte delle gradinate e del palcoscenico. Insomma, l'Abruzzo è sicuramente una regione splendida e questo museo ne è secondo me la perfetta narrazione storica che senza dubbio merita una visita.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma voi restate con noi perché tra pochissimo ripartiamo.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
This is the sound of atmospheres. 3 metric tons of pressure.
Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Questa domenica pedaliamo in Abruzzo, un territorio dalle svariate possibilità per gli amanti della bicicletta che sta puntando molto sul cicloturismo. Mare, montagna, salite impegnative, ma anche scorci spettacolari, buon cibo a ripagare la fatica. Tanti gli ingredienti che fanno di questa regione una delle mete privilegiate per i cicloturisti. Ne parliamo con Alberta Schiatti, giornalista di Viaggi in Bici e Cycle Inside, membro anche del consiglio direttivo del Giro d'Italia d'epoca, ma soprattutto grande pedalatrice. Buon pomeriggio, ciao Alberta.
Ciao Alessandra.
Tu sei una che macina tanti chilometri, di recente hai fatto questo bellissimo giro in Abruzzo. Cosa ci puoi dire intanto a grandi linee di questa regione dal punto di vista del pedale?
Ma guarda, è veramente una regione sorprendente perché, allora, noi abbiamo fatto un giro nella provincia di Chieti, che è molto attiva nel produrre ciclovie. Ci sono attualmente qualcosa come 600 chilometri di diversi percorsi nelle ciclovie di quella provincia, molto varie, e la cosa appunto spettacolare è quanto velocemente cambia il paesaggio, proprio la situazione in cui ti trovi. Noi abbiamo fatto un giro a volo d'uccello su svariati percorsi, come un menù degustazione, diciamo, di tutte le ciclovie dell'Abruzzo, e la cosa più sorprendente è che si passa dal mare proprio tranquillo della Costa dei Trabocchi col clima mite, l'aria che profuma di salsedine, in una manciata di chilometri alla montagna, aria frizzante, paesaggi quasi alpini e cibo diverso, cioè cambia proprio tutto in pochi minuti, viene da dire.
Per cambiare tutto poi bisogna fare anche delle salite abbastanza impegnative.
Sì, ecco, questo va saputo prima di partire, perché l'Abruzzo proprio pianura ne conosce poca e solo sul mare, ma neanche tanto, perché è comunque mai piatta, direi, in tutti i sensi. Se mi dovessi chiedere una definizione dell'Abruzzo, potrebbe essere mai piatta. Ci sono delle salite lunghe e impegnative, ma anche corte e proprio impossibili quasi, quindi il consiglio è, se si va, di allenarsi, ma comunque che potrebbe essere piacevole l'e-bike eventualmente, mettendo in conto che anche con l'e-bike su certi percorsi si può fare un po' di fatica.
Quali sono i ricordi più belli, le immagini che ti sei portata dietro?
Il primo giorno la cosa che mi è rimasta più impressa, siamo rimasti sul mare il primo giorno, è stata la riserva naturale di Punta d'Erci e anche il cimitero monumentale inglese di Torino di Sangro, che è tra l'altro sulla linea Gustav, che è un giro convenzionale, nel senso che non è un vero percorso con una traccia, ma unendo pezzettini di traccia si può fare questo giro all'interno delle memorie della guerra. Questo cimitero è proprio impressionante, la riserva è stupenda come paesaggio sul mare. Passando poi alla montagna abbiamo visitato il castello di Palmoli, abbiamo mangiato stupendamente tutto di montagna, Carunchio, protagonista assoluta la ventricina, e Lanciano è un posto meraviglioso di cultura, di non da visitare in bicicletta, ma è famosa per il miracolo eucaristico in cui pare in secoli fa il vino e l'ostia sono stati trasformati da un miracolo in carne e sangue, ma c'è una città sotterranea lì dove c'è la cripta col miracolo eucaristico, sotto la chiesa ci sono i resti di una città. L'altra cosa bella che possiamo dire, Crecchio, paese minuscolo con un'enorme rocca che ha una storia importantissima, perché è stato per un giorno capitale d'Italia appena finita la guerra per un passaggio burocratico. In generale direi questa natura pazzesca che sembra incontaminata, ma sotto nasconde tesori artistici, architettonici, una storia importantissima, ma tu ci pedali e sei nel nulla.
Perché le strade sono anche poco trafficate.
Sì, sono a bassissima percorrenza le strade, praticamente in assenza di traffico, passerà una macchina all'ora. E la Maiella che ti sta di fianco, davanti, è immensa e maestosa e ti segue praticamente, ce l'hai spessissimo negli occhi mentre pedali. È una natura pazzesca, proprio incontaminata e selvaggia.
Bene, Alberta, ti ringraziamo per le tracce, eventualmente anche su Komoot.
Sì, sì, ci sono. Io le ho caricate su Cycling Side, nell'articolo ci sono le tracce che abbiamo fatto complete, le tracce di cui abbiamo fatto gli assaggi.
Grazie mille, Alberta, e buone pedalate. Ciao.
Grazie a te, a presto, ciao.
Dopo questo giro a volo d'uccello sull'Abruzzo andiamo a scoprire una ciclovia in particolare, è la Ciclovia delle Rocche, un percorso ad anello su un altopiano, 54 km nel parco regionale Sirente Velino, tra testimonianze storiche ma anche memorie di set cinematografici, un itinerario tracciato e inserito all'interno delle vie del bike nell'ambito del progetto Viaggio Italiano del Ministero del Turismo. Responsabile delle vie del bike è Mauro Fumagalli, guida cicloturistica di Marche Bike Life. Buon pomeriggio Mauro.
Buon pomeriggio Alessandra.
Intanto spiegaci brevemente cos'è questo progetto.
Sì, questo progetto è nato appunto, come dicevi tu, dal Ministero del Turismo, che tramite la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica ha lanciato questa iniziativa straordinaria che prende il nome appunto di Viaggio Italiano, le vie del bike, l'Italia che non sapevi. Quindi siamo andati a tracciare, a mappare circa tre ciclovie o ciclabili per ogni regione italiana, no? Quindi è stato un progetto importante perché abbiamo realizzato 57 tracciature di ciclovie, 57 schede descrittive e tantissimi punti di interesse all'interno delle varie ciclovie e delle varie ciclabili, insomma. E comunque queste ciclovie ci danno la possibilità di godere al massimo di questo andamento lento della bicicletta e assaporare i nostri territori, che fondamentalmente sono veramente unici.
Insomma, hai pedalato tanto, diciamo, in questi questi mesi passati, Mauro. E per l'Abruzzo c'è questo itinerario, la ciclovia delle Rocche, che ci vuoi raccontare? Dove ci troviamo innanzitutto?
L'itinerario si sviluppa sul parco regionale Sirente Velino, quindi siamo in una zona sopra l'Aquila, quindi un altipiano veramente molto bello, perché la ciclovia appunto delle Rocche si sviluppa su questo appunto altipiano in provincia di L'Aquila, no? È un altipiano ricco di prati, quindi ci sono veramente tanti pascoli e quindi potete incontrare moltissimi animali al pascolo, e poi ci sono un sacco di testimonianze storiche e culturali proprio disseminate all'interno di questo itinerario, perché collega alcuni piccoli borghi antichi ed è veramente un'esperienza incredibile.
Qualche sosta particolare che ci vuoi consigliare?
Diciamo che si può, come dire, iniziare l'avventura dal piccolo paesino di Ocre, quindi lì ci aspetta una salita che ci porta ad uno dei borghi più veramente incantati di questo altipiano, che è Rocca di Cambio, che è uno dei paesi più alti dell'Appennino. Siamo addirittura a 1435 metri. Quindi la ciclovia, in sostanza di cose, parte proprio da Rocca di Cambio e si sviluppa appunto su questo bellissimo itinerario, su tutta una strada. C'è una, diciamo così, una commistione tra strada bianca e strada a tratti comunque asfaltata, e partendo da Rocca di Cambio, e quindi c'è la possibilità di ammirare addirittura una piccola chiesa, che è la chiesa della collegiata di San Pietro, comparsa nel film Il ritorno di Don Camillo, no? Quindi una cosa veramente storica, quindi molto bella da vedere, perché comunque quella zona è stata anche battuta molto dai registi e addirittura anche da Fellini, che aveva comunque fatto delle riprese in quella zona, quindi una zona veramente paesaggisticamente molto bella.
Tu naturalmente sei allenato, l'hai fatta in una giornata, è un itinerario però medio difficile o no?
Sì, ma allora diciamo che si sviluppa principalmente su un piano, perché proprio siamo su questo altipiano, quindi c'è un po' di dislivello, no? Quindi c'è un po' di dislivello, perché a un certo punto comunque si arrampica sulle pendici della strada che va verso Campo Felice, dove ci sono comunque gli impianti da sci, però ecco, diciamo così, che si arrampica sempre in maniera molto dolce, no? Quindi permette comunque di fare una bellissima escursione, di godersela in giornata, di fare questo bellissimo anello, quindi partendo da Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, arrivando fino addirittura a Dovindoli, passando per Rovere, quindi tutti piccoli paesini, piccoli borghi che offrono veramente tante cose. E poi, per non parlare dell'enogastronomia in quelle zone, perché è veramente eccezionali.
Bene, grazie mille allora Mauro Fumagalli, grazie.
Grazie del tuo invito, è stato veramente un piacere e vi aspettiamo tutti in bici.
E allora vi abbiamo raccontato, come sempre, un altro modo di viaggiare, di scoprire le bellezze del nostro paese al ritmo lento della bicicletta in questo caso. Valeria, direi di continuare a viaggiare in movimento con Silvio.
E sì, Alessandra, dunque in Abruzzo c'è un po' da faticare, però sicuramente si viene sempre ripagati da paesaggi meravigliosi, anche in cammino ovviamente con il nostro Silvio Lorenzi. Prima però, per dare la parola a Silvio, le informazioni per chi è in viaggio.
Gran Tour.
Quarta parte di Gran Tour. Silvio, questo è il tuo momento, a te la parola.
Gran Tour a passo libero.
Allora, ultima parte di Gran Tour, in particolare ultimi passi di questo nostro viaggio in Abruzzo, e passi che ora usiamo, come facciamo spesso, per andare alla scoperta di un cammino. E appunto ora parliamo di Cammino d'Abruzzo, un nome che è, mi viene da dire, la sintesi, insomma, di dove siamo e della declinazione del viaggio che diamo nella scoperta di questa regione. E il Cammino d'Abruzzo è un viaggio a piedi di circa 700 km che si sviluppa ad Anello, si parte e si arriva a Pescara, ed è un cammino che ci porta alla scoperta praticamente di quasi tutte le peculiarità di questa regione. Un cammino che oggi ci facciamo raccontare da Orietta Darmi, vulcanica, direi ideatrice di questo viaggio a piedi. Buongiorno Orietta.
Buongiorno, buongiorno Silvio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Grazie. Allora, come è nata innanzitutto l'idea di questo cammino?
Allora, l'idea del cammino d'Abruzzo è nata un po' per gioco, ma veramente con tanta inconsapevolezza, perché nel 2017-2018 non avevo un'idea di creare un progetto. Ho cominciato a camminare perché lavorando per tantissime ore dentro uno showroom, io sono un interior designer, avevo necessità la domenica di respirare, di prendere aria, di stare a contatto con la natura. Per cui diciamo che è iniziato un po' per caso. Questo che oggi è diventato un'eccellente realtà, una splendida realtà. Camminavo intorno alle campagne che circondano il mio abitato, con le Corvino in provincia di Pescara, e piano piano la domenica, spinta dalla curiosità, dall'amore verso il mio territorio, mi piaceva andare a scoprire i borghi, quindi attraverso però i vecchi trattori, le vecchie campagne, quindi andavo a ricercare i vecchi sentieri, mi facevo indicare un pochettino dalle persone del luogo, dei territori, mi facevo indicare come arrivare da un borgo all'altro borgo senza toccare per niente l'asfalto. Ah. È iniziato un po' così, un po' per gioco questo cammino in realtà, quindi non è stato sicuramente un cammino studiato a tavolino.
Ecco, come abbiamo detto, sono 700 chilometri divisi quasi in 40 tappe, per cui diciamo dobbiamo avere la fortuna di avere tanto tempo libero, però possiamo anche pensare di dividere le tappe disegnandoci un po' un nostro itinerario, no Orietta?
Assolutamente sì, perché è vero che chi ha tempo libero e quindi può dedicare oltre un mese a camminare tutto il cammino d'Abruzzo lo può fare in un'unica tirata, come ci sono state grandi testimonianze anche ultimamente da un ragazzo svizzero, un signore tedesco che sono venuti a percorrere l'intero cammino. Ma è vero che essendo appunto suddiviso in tappe, poi la cosa carina è che in questi anni abbiamo avuto la lungimiranza di suddividerlo a colori, per cui ci sono 7 percorsi di colori diversi, il blu, l'arancio, il giallo, il rosso, dove un viandante che ha a disposizione 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, sceglie l'itinerario che comunque fa parte dell'anello e del circuito e sceglie sì. Di iniziare e finire dove meglio crede, quindi non è detto che lo devono fare per forza tutti o per forza tutti devono partire dal chilometro zero, che in questo caso è stato posizionato a Pescara, perché Pescara, essendo una città capoluogo che ha possibilità di ricevere i viandanti provenienti da tutto il mondo sia attraverso la ferrovia ma soprattutto perché c'è l'aeroporto, non è detto che si debba iniziare per forza da Pescara. Se un viandante decide di partire da Paese Colle Corvino, si mette in cammino comunque in senso orario, perché la segnaletica è stata creata solo ed esclusivamente in un solo senso di marcia, e può raggiungere, può scegliere di mettersi sul cammino che vuole e partire fondamentalmente da dove meglio crede.
Bello, allora parlavamo prima di segnalazione, se il cammino è segnalato interamente, abbiamo detto per tutto il percorso, solo in un senso, e il senso di marcia è quello antiorario, no Orietta?
Assolutamente sì, per i costi, ti spiego Silvio, sì. Il cammino d'Abruzzo è un cammino che nasce dal basso, noi non abbiamo né bandiere politiche, né tantomeno abbiamo chiesto in giro fondi pubblici, il cammino è autofinanziato, per cui tutti gli abruzzesi, tutte le numerosissime persone che si sono appassionate a quest'idea di cammino, hanno contribuito volontariamente con 15-20 euro per adottare un piedino, e noi con quelle poche risorse siamo riusciti a mettere la segnaletica su tutti i 700 chilometri, però in un solo senso di marcia, per cui per il momento teniamo questa procedura.
Sappiamo quanto sia difficile insomma la gestione di un cammino, soprattutto un cammino come questo di 700 chilometri che voi manutenete, sì. Insomma anche grazie a tanti volontari che si prendono cura di questo itinerario, le sentinelle sì. Di questo itinerario, di questo cammino d'Abruzzo. Allora Orietta, chiudendo, con una nota enogastronomica. Mi viene da dire che questo viaggio a piedi ci porta alla scoperta di tanti sapori della regione, insomma mi vengono in mente gli arrosticini, il brodetto, la frittura di paranza, i vini di Montepulciano d'Abruzzo, il pecorino, il trebbiano d'Abruzzo, cosa possiamo aggiungere?
Abbiamo davvero tantissimi piatti autoctoni del territorio, ma è sempre grazie al microclima dell'Abruzzo. E i piatti da un borgo all'altro, e sono circa 75 borghi inseriti, in ogni paese abbiamo la fortuna di assaggiare e degustare una specialità diversa da un borgo all'altro, per cui non si mangia mai la stessa cosa. L'Abruzzo è bello anche per il cibo, veramente è eccezionale come regione. Io ho avuto soltanto la lungimiranza e la curiosità di saper mettere insieme quello che il territorio offre di per sé.
Riunito tutto intorno a questo cammino, questa era un po' la sintesi appunto di questo viaggio a piedi. Per tutto il resto vi rimandiamo al sito ilcamminodabruzzo.it, dove trovate tutte le informazioni necessarie per mettersi appunto in cammino lungo questo variegati, come abbiamo capito, variegati 700 chilometri in Abruzzo. Grazie mille Orietta Darmi, a presto, buon cammino.
Grazie a voi, grazie Silvio, e tanti saluti a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sempre a piede libero.
Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro.
E chiudiamo la puntata di oggi parlando di trekking da fare e da vivere in Abruzzo, e lo raccontiamo in compagnia di Stefano Quaranta, guida ambientale escursionistica di valisreggia.com. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta da casa.
Allora, sono svariate le vostre proposte di trekking, in particolare racconterei l'escursione che ci porta alla scoperta della Val di Rose. Siamo al confine tra Abruzzo e Lazio. Innanzitutto, da dove si parte per questa escursione, Stefano?
Allora, l'escursione è ad Anello, quindi si può scegliere di partire o da Civitella Arfedena o da Barrea. Si svolge sui territori comunali di questi due comuni. Noi suggeriamo di partire da Civitella Arfedena perché dal punto di vista logistico è più comodo, è più semplice.
E come si sviluppa poi questa escursione?
Allora, partendo da Civitella Arfedena, il primo tratto è praticamente su un sentiero, presenta anche all'inizio una certa difficoltà per quanto riguarda lo sforzo fisico, perché c'è una pendenza abbastanza importante, è classificato come EE, ma effettivamente non occorre essere degli atleti o degli alpinisti per affrontare questo sentiero. La prima parte, quindi insomma, basta avere una minima preparazione fisica per poter salire tranquillamente. Poi soprattutto se si fa con una guida ci sono dei tempi in cui per la narrazione, quindi si ha modo di recuperare. E la prima parte è in una fascia pedemontana con una vegetazione mista, poi si entra in una tipica faggeta dell'Appenninica, in questo caso del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, e fino ai 1700-1800 metri poi lo scenario cambia, si è praticamente in un contesto subalpino, si è sotto un circo glaciale, fino ad arrivare alla quota di circa 2000 metri di Passo Cavoto, e da lì il panorama si apre, si può vedere anche a distanza altre vette dell'Appennino, dell'Abruzzo, come il Velino e tutta la catena dei Monti della Mita. Si continua fino ad una selletta dove c'è il bivacco rifugio di Forca Resuni, e dopodiché si scende nella valle Iannanghera che porta in direzione di Barrea, si apre la visuale anche al lago di Barrea, per tornare poi l'ultimo tratto praticamente in falso piano, pianeggiante, a Civitella Arfedena. Sono 13 chilometri, dislivello in ascesa 900 metri.
Ecco, qui c'è la possibilità di incontrare anche i camosci e non solo.
Non solo, i camosci, questa è la terra d'elezione del camoscio. Pensate che da qui sono stati prelevati negli anni, fine anni 90, i camosci che poi hanno ripopolato altre zone dell'Appennino come i Sibillini, la Maiella. Gli avvistamenti sono abbastanza frequenti e proprio per la presenza del camoscio bisogna rispettare tutti i regolamenti del parco, quindi restare sul sentiero e ovviamente non schiamazzare per non arrecare disturbo a questa specie che è abbastanza timida. E non solo i camosci, ma guardando in aria spesso appaiono anche grifoni, l'aquila reale, altri rapaci, ma non solo, non parlerei solo di fauna, perché ad esempio per quanto riguarda la flora ci sono tanti endemismi e fiori che poi ci accomunano con l'arco alpino, soprattutto in primavera, tarda primavera, si può incontrare il giglio martagone, tante specie di genziane, il croco e la daphne alpina e tanti altri fiori che insomma sono, sì, lo dico senza problemi, meravigliosi insomma.
Ecco, alle persone che accompagnate cosa piace di questo percorso di trekking?
Stupiscono i panorami. Siamo nei pressi del Passo Cavuto, sull'anfiteatro roccioso della Camosciara, che un vero e proprio anfiteatro modellato nel corso dei millenni dai ghiacci, gli ultimi ghiacci 10.000 anni fa, lì erano presenti ancora dei ghiacciai che hanno modellato queste montagne, che sono definite le piccole Dolomiti d'Abruzzo perché ricordano vagamente, per le loro guglie, insomma le loro pareti, che poi la loro roccia che è formata in parte da roccia dolomitica, le Dolomiti. E poi lo scenario si apre sulla Valle Annanghera, quindi si entra all'interno dei boschi, delle faggete che cambiano a seconda delle stagioni, cambiano i colori. È una escursione per tre stagioni, perché poi chiaramente in inverno ci sono dei problemi legati alla presenza di accumuli di neve e di ghiaccio.
Allora, parlavamo della partenza a Civitella Alfedena, lì c'è il Museo del Lupo.
Lì c'è il Museo del Lupo, che è il primo museo dedicato al lupo appenninico in Italia. È stato realizzato negli anni 70 ad opera dell'ente parco, perché nell'ambito di quella che è stata una operazione di successo, che è l'operazione San Francesco, che aveva l'obiettivo di educare le persone al rispetto di questo animale selvatico, che è stato per anni e anni e per secoli perseguitato, ed era in quegli anni sull'orlo dell'estinzione. Vi erano solo 100 esemplari ridotti, la loro presenza era ridotta qui al Parco Nazionale d'Abruzzo e in Maiella, e grazie a questa operazione ora siamo passati a 3.200 esemplari, che si sono diffusi proprio da qui, dalla Maiella, lungo tutto l'Appennino fino all'arco alpino. E adiacente al Museo del Lupo c'è l'area faunistica, dove è possibile osservare il lupo, anche se in cattività, insomma, dal punto di vista etologico, ha ancora dei comportamenti come se fosse in natura.
E allora queste erano alcune delle vostre proposte di trekking, diciamo, che insomma possiamo fare in autonomia, o meglio ancora accompagnati da voi di Valis Regia, anche per insomma non perderci dei particolari, delle curiosità che arricchiscono la nostra escursione. Quindi per il calendario delle uscite e per le altre vostre proposte di trekking vi rimandiamo al sito www.valisregia.com. Grazie mille a Stefano Quaranta, a presto, buon cammino.
Grazie a voi e grazie per averci dato la possibilità di raccontare questo territorio.
E con questo siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi, come avete ascoltato, dedicata all'Abruzzo. Valeria.
E già siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata. Prima però di svelarvi dove vi porteremo la prossima settimana, la parola torna ad Alessandra.
E sì, vi ricordo come sempre che potete riascoltarci su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Vi ricordo che ci sono tantissime puntate delle due precedenti stagioni e di quella attuale, e potete anche scriverci a granturchiocciolaradio24.it.
Solo il tempo per dirvi che la prossima domenica verrete con noi in Trentino Alto Adige, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Buona domenica a tutti, ciao!
Grazie per l'ascolto, domenica prossima!